Ciao, sono Spocchia Girl e questo è un podcast della Lega dei Supereroi in collaborazione con la Compagnia dell'Inserenata. S come Sherlock Holmes. Fuma la pipa, suona il violino, è un cocainomane e vive al 221B di Baker Street. Già dalle prime due caratteristiche probabilmente avevate già capito che stavo parlando del detective più famoso di tutti i tempi, così radicato nell'immaginario collettivo da essere immediatamente riconoscibile da solamente alcune qualità. Ma siamo sicuri di conoscere davvero Sherlock Holmes? Non è una domanda fine a se stessa, meramente retorica, lo chiedo perché in fondo siamo stati abituati a vedere innumerevoli versioni del brillante detective, dal teatro al cinema, passando per le recenti serie TV di grande successo che hanno riportato in auge la figura di Sherlock Holmes. Quindi riformulo la domanda in un modo un po' più preciso, e cioè, quanto è diversa la figura di Sherlock Holmes, quella che ci è arrivata a noi oggi, dall'originale letterario? Beh, ovvio che ci sono delle differenze, anche macroscopiche. Basti pensare al fatto che al momento della prima rappresentazione in teatro, un tentativo che lo scrittore in un primo momento si rifiutò di prendere in considerazione perché il racconto sul palco sarebbe potuto risultare noioso, l'autore di Holmes, che scrisse il copione, che andò distrutto in un incendio e che dunque dovette riscrivere da capo, diede all'attore carta bianca circa l'interpretazione e le battute, offrendo di fatto all'interprete la completa libertà di rappresentarlo a sua immagine e somiglianza. Ok, se faccio un altro inciso siete autorizzati a usarmi come bersaglio. Siccome mi piace sfatare i miti, cominciamo con questo, con la famosissima citazione elementare, mio caro Watson, che non è stata mai pronunciata da Sherlock Holmes, o meglio, sì, in risposta ad alcune domande l'investigatore rispondeva elementare, ma non si riferiva sempre a Watson e le occorrenze si contano sulle dita di una mano. Fra tutti i racconti e i romanzi che hanno per protagonista il detective, il cappello di Sherlock Holmes non viene mai esplicitamente descritto. Allora, come siamo arrivati a non riuscire a immaginarcelo senza il classico copricapo da caccia inglese e il cappotto con mantellina, che ha anche un nome, Inverness, sapevatelo? Colpa di alcune illustrazioni che contribuirono a rendere familiare quell'abbigliamento e a identificarlo con la tenuta da lavoro di Sherlock. Invece sappiamo che lo stile di Holmes è molto elegante, a volte indossa anche l'abito da sera. Ma, senza ombra di dubbio, per l'abbigliamento casalingo, Sherlock predilige la sempreverde vestaglia e come dargli torto. In questo momento, sebbene vestita di tutto punto, non è vero, anche io indosso una comodissima vestaglia di pile che metto e tolgo all'occorrenza, tipo quando suonano alla porta come fosse un mantello da supereroi. Bisogna sempre crederci. La vestaglia di Holmes di solito va a braccetto con il prezioso violino Stradivari, un oggetto raro che si vanta di aver comprato da un venditore il quale non aveva idea del suo valore e che l'investigatore suona nelle notti insonni. Il suo è un talento notevole, ma talvolta bizzarro. Ecco che cosa ci dice Watson. Era in grado di suonare pezzi anche difficili e lo sapevo bene perché dietro mia richiesta aveva suonato alcuni Lieder di Mendelssohn e altre melodie che prediligevo. Quando era solo, tuttavia, raramente faceva vera musica o suonava qualche motivo riconoscibile. Di sera, appoggiato allo schienale della poltrona, chiudeva gli occhi e stuzzicava distrattamente il violino che teneva sulle ginocchia. A volte gli accordi erano sonori e melanconici, altre volte fantasiosi e allegri. Evidentemente rifletteva i pensieri che gli passavano per la mente, ma non ero in grado di stabilire se la musica influiva su di essi o se era semplicemente il risultato di un capriccio o di una fantasia. Ma prima di parlare di Sherlock Holmes, credo sia d'uopo iniziare, dalla figura imponente e anche un po' controversa di Arthur Ignatius Conan Doyle, che nasce a Edimburgo nel maggio del 1859 in una famiglia che diventerà numerosissima e che ebbe un'infanzia e anche parte dell'età adulta segnata dalla dipendenza del padre dall'alcol. I suoi genitori erano di origini irlandesi ed ebbe un'educazione cattolica e un nome oltremodo lungo che non lasciava nulla al caso. Arthur fu un omaggio al re Artù. Ignatius gli fu dato in onore a un santo particolarmente amato in famiglia e in ricordo al giorno del matrimonio dei suoi genitori. Conan in omaggio a un prozio e infine Doyle, che era il cognome del padre. Charles Doyle, di professione funzionario all'ufficio del lavoro nella capitale scozzese, che era anche un abile illustratore e fu uno dei primi a disegnare i racconti del figlio che avevano per protagonista Sherlock Holmes. Charles Doyle era però alcolizzato e soffriva di epilessia e morì in un istituto nel 1893 lontano dalla famiglia. La madre, per fronteggiare i problemi finanziari, gestiva una pensione. Fu accusata di aver avuto una lunga relazione con uno dei suoi inquilini, uno studente di patologia di poco più vecchio del figlio Arthur, da cui i maligni dicono ebbe anche una figlia. Nonostante provenisse da una famiglia di artisti, non solo il padre ma anche il nonno era un disegnatore e la madre una casalinga intellettuale che veniva bonariamente presa in giro perché sulla sua tavola, mentre imboccava i figli, era sempre presente un libro, e nonostante Conan Doyle stesso sarà conosciuto nel mondo come scrittore, i suoi studi furono incentrati sulla medicina, facoltà in cui si laureò nel 1881 e di cui ricordò l'evento in un piccolo autoritratto con la didascalia Licenza di uccidere. Rabbrividiamo. A parte un racconto che si tramanda nelle memorie della famiglia che Conan Doyle avrebbe scritto all'età di 6 anni, fu proprio ai tempi dell'università che scrisse e pubblicò il suo primo racconto e allo stesso tempo il suo primo articolo scientifico. Vale la pena citare le due pubblicazioni, il racconto The Mystery of Sassassa Valley, di genere gotico, e l'articolo Il gelsomino come veleno, incentrato su un sedativo che aveva testato su di sé. Non si trattava di una faccenda di poco conto. In effetti, il giovane Conan Doyle stava sperimentando gli effetti di un farmaco. A quanto pare fu tormentato per un periodo della sua vita da pesanti mal di testa che di solito curava con una tintura di gelsomino. Studiandolo, Conan Doyle si rese conto che il principio attivo di questa tintura di gelsomino era un alcaloide velenoso. Gli alcaloidi sono delle sostanze organiche quasi esclusivamente di origine vegetale che hanno grandi effetti farmacologici, come la caffeina, per esempio, la morfina, la stricnina o la capsaicina. Tutte queste sostanze sono anche velenose e pericolose, quindi dannose per la salute. In pratica, Conan Doyle, con i suoi esperimenti, cercava di scoprire quanta droga poteva assumere e quali potessero essere i sintomi dell'overdose. Vi ricorda qualcosa? Beh, direi di sì, ci ricorda gli esperimenti di Sherlock Holmes, elementare. Ma dobbiamo anche dire che non era tutta farina del sacco di Conan Doyle questo modo di procedere. Infatti era tipico di alcuni suoi insegnanti, i cui metodi e la cui personalità ispirarono senza ombra di dubbio la figura del suo celebre detective. Anche se non è menzionato nei ricordi di Conan Doyle, per esempio nell'autobiografia che scrisse e concluse poco prima di morire, non possiamo non ricordare il professor Robert Christison, che influenzò Conan Doyle almeno in 2 ambiti, in quello delle droghe e dei veleni, e anche in quello relativo alla medicina forense. Robert Christison sperimentò su di sé, ma anche su alcuni studenti, a fini terapeutici, gli effetti di alcuni alcaloidi, soprattutto la cocaina. In secondo luogo, contribuì all'impiego della tossicologia durante gli esami post-mortem e, nella procedura giudiziaria, il suo nome è legato al famoso processo contro gli assassini di Westport. Vale la pena soffermarsi su questo aneddoto perché ci porta direttamente alle atmosfere tipiche delle grandi città della Gran Bretagna in quel periodo. Siamo nella prima metà dell'Ottocento a Edimburgo, sede di una delle più famose facoltà di medicina. Gli assassini di Westport uccisero almeno 17 persone con un metodo che prese poi il nome da uno di loro. Macabro risvolto di tutta questa penosa faccenda. In una recente serie TV, The Frankenstein Chronicles, di cui si è parlato poco ma che secondo me è interessante sotto molti punti di vista, ci si concentra anche sui ladri di cadaveri. Un tema, devo dire, parecchio sviscerato in Inghilterra per motivi molto importanti, e cioè i risvolti sociali e politici che questa pratica abominevole comportò nel XIX secolo in Inghilterra. Ma torniamo agli assassini di Westport. Burke e Hare erano i loro nomi. La loro prima vittima fu un uomo malato residente nella pensione gestita da Hare e la moglie. I due, a quanto pare, stordirono la vittima con il whisky e poi lo soffocarono in modo tale da non lasciare traccia per far sì che sembrasse morto nel sonno. Visto che la maggior parte degli inquilini di queste pensioni erano persone sole e malate, furono proprio loro le prime vittime. Dopodiché cominciarono a uccidere mendicanti e prostitute. Perché uccidevano? Per soldi. Che cosa ne facevano dei cadaveri? Venivano venduti per essere sezionati dai professori durante le lezioni di anatomia o per essere esaminati e letteralmente sviscerati per esperimenti scientifici. Calcolate che la questione era a dir poco urgente, se nel 1832 fu addirittura emanato l'Anatomy Act, cioè una legge che prevedeva che chiunque intendesse praticare l'anatomia doveva ottenere una licenza per diventare insegnante autorizzato e quindi anche monitorato. Insomma, il passo tra il rubare o il disseppellire cadaveri e l'omicidio a quanto pare era assai breve. Come finì la questione degli assassini di Westport? È un dato di fatto che gli ultimi omicidi vennero eseguiti quasi alla luce del sole e senza nessuno scrupolo. Molti cadaveri vennero riconosciuti dagli studenti all'Università di Edimburgo e nonostante questo, il professore di anatomia a cui i cadaveri venivano consegnati, un certo Knox, non fu mai accusato di nulla. E sì che tagliò piedi e testa a uno dei cadaveri consegnati perché lo riconobbe anche lui, un povero ragazzo affetto da disturbi psichici, conosciuto da tutti e cercato disperatamente dalla madre. Mentre Hare, che cominciò a parlare, venne scagionato, ma pare che non ebbe vita facile e che lui e la moglie scamparono più volte al linciaggio, il suo compare Burke venne condannato a morte. Il suo corpo, usato durante un'aperta e pubblica lezione di anatomia, e cosa ancor più macabra e che possiamo ancora vedere oggi, lo scheletro fu esposto in un museo insieme a un libro confezionato con la pelle del suo viso. L'orrore ripagato con altro orrore. In tutto ciò, il professor Christison comparve al processo come testimone e i suoi esperimenti sulla contusione dei cadaveri contribuirono alla condanna dei due. Per dovere di cronaca dobbiamo anche dire che Christison viene ricordato anche per la sua strenua opposizione allo studio della medicina per le donne e all'invenzione dell'iniezione letale per i condannati a morte, ma questa è un'altra storia. Ed ecco come Stanford, l'amico del dottor Watson, che gli consiglia come coinquilino proprio il detective, parla di Sherlock Holmes nel romanzo Uno studio in rosso, in cui fa la sua prima comparsa. Mi sembrerebbe assolutamente capace di somministrare a un amico un pizzico dell'ultima scoperta in materia di alcaloidi vegetali, non per malvagità, si capisce, ma per puro spirito di indagine, allo scopo di studiarne con esattezza gli effetti, ma per rendergli giustizia credo anche che ingoierebbe lui stesso con la medesima prontezza quel veleno. Insomma, sembra proprio che sia appassionata a un sapere completo ed esatto, ma mi pare che lui tenda a esagerare. Quando uno arriva a staffilare i corpi in sala anatomica, si può ben dire che la sua passione per le indagini scientifiche sia piuttosto singolare. Se avete visto Sherlock, la serie BBC con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, ricorderete senz'altro la scena in cui, nell'episodio Uno studio in rosa, Sherlock prende a scudisciate un cadavere. Il secondo personaggio che influenzò il medico e il letterato Conan Doyle fu il famoso Joseph Bell, che si vantava di fare diagnosi basandosi su dettagli minimi dei suoi pazienti. Secondo l'autobiografia dello scrittore, Bell dichiarò che dall'apparenza di un uomo era in grado di affermare se aveva prestato servizio fino a poco tempo prima come sottufficiale in un reggimento di stanza alle Barbados. Oppure racconta che il dottor Bell fece entrare un paziente. Appena lo vide disse: «Ve la siete goduta la passeggiata a West Wings? Come faccio a saperlo? Semplice! C'è della terra rossa sulle vostre scarpe e quella è l'unica zona dei dintorni in cui c'è quel tipo di suolo». E adesso, solamente poche righe più in là, sempre in uno studio in rosso, Watson e Sherlock Holmes fanno conoscenza. «Piacere», disse in tono cordiale, stringendomi la mano con una forza che non mi sarei mai aspettata da lui. «A quanto vedo, lei è stato in Afghanistan». E nel secondo capitolo di uno studio in rosso, intitolato «La scienza della deduzione», finalmente Holmes dà la sua spiegazione riguardo alle vicende dell'Afghanistan. «Ho capito che lei veniva dall'Afghanistan. Per consuetudine innata, il corso dei pensieri nella mia mente è così rapido che sono arrivato a quella conclusione senza la consapevolezza dei passaggi intermedi, che pure ci sono stati. Ecco il filo del mio ragionamento. Quest'uomo ha l'aria del medico, ma anche qualcosa del militare. Ufficiale medico, è chiaro, è reduce da un paese tropicale poiché ha il viso molto scuro, ma quello non è il suo colorito naturale dato che i polsi sono chiari. Ha subito privazioni e malattie, lo dimostra il suo viso emaciato. È stato ferito al braccio sinistro, lo tiene in una posizione innaturale. In quale paese caldo un medico dell'esercito britannico può aver dovuto vivere di stenti ed essere stato ferito a un braccio? In Afghanistan. Adesso però dobbiamo parlare un momento del metodo deduttivo. Per metodo deduttivo si intende un processo logico che da premesse generiche ci fa arrivare a una conclusione certa. Bisogna bacchettare un po' Conan Doyle che ci fa credere che Sherlock Holmes usi questo procedimento. In realtà dovremo fare una precisazione e concludere che l'investigatore usi invece un altro tipo di processo, e cioè l'abduzione. Un tipo di ragionamento che porta a conclusioni non certe ma probabili. Detto in altri termini, porta a una conclusione ipotetica basata sull'osservazione di un caso particolare. Sì, in effetti la definizione calza di più. Questo nulla toglie al fascino del personaggio, anzi, semmai accresce la sua aura di grande intuitore. Ma come ha scritto il professore di sociologia Marcello Truzzi nel saggio Il segno dei tre, a cura di Umberto Eco, giunge a conclusioni corrette semplicemente perché glielo permette l'autore dei racconti. E a proposito di Umberto Eco, è evidente quanto nel Nome della Rosa l'autore abbia voluto omaggiare Sherlock Holmes attraverso il personaggio di Guglielmo di Baskerville, partendo dal nome, chiaro riferimento al mastino di Baskerville, fino ad arrivare alla descrizione fisica di questo personaggio. Dunque, il successo di Sherlock Holmes è arrivato fino ai nostri giorni, conservando peraltro inalterato il suo fascino. A prescindere dalla bibliografia enorme su questo personaggio, sui racconti e romanzi in cui compare esiste anche una sterminata produzione cinematografica, televisiva, teatrale e letteraria a dimostrare che Holmes non ha perso nemmeno un briciolo del suo fascino ed è capace perfino di reinventarsi o dirci qualcosa di nuovo. Che abbia la prestanza di Robert Downey Jr., il fascino estremamente British di Benedict Cumberbatch, che sia giovane come in Piramide di paura o anziano come in Mr. Holmes con le fattezze dell'eccelso Ian McKellen, Sherlock Holmes ci sta tutt'oggi intrattenendo nel migliore dei modi. Ma il detective di Conan Doyle, sebbene uno dei primi ad affrontare il crimine, non è certo stato il protagonista capostipite di storie poliziesche. Nessuno nega, nemmeno l'autore, che per Holmes abbia preso spunto, oltre che da persone reali, dal detective creato da Edgar Allan Poe nel 1841, Auguste Dupin. Ma siccome, diciamolo, Sherlock Holmes è malato di hubris, è anche vanitoso e permaloso, sempre in uno studio in rosso accade questo. Lei mi ricorda il Dupin di Edgar Allan Poe. Non avevo idea che simili persone esistessero nella vita reale. Sherlock Holmes si alzò e accese la pipa. Senza dubbio crede di farmi un complimento paragonandomi a Dupin, osservò. Ora, secondo la mia opinione, Dupin era un mediocre. Quel suo trucco di intervenire nei pensieri del suo amico dopo un quarto d'ora di silenzio è pretenzioso e superficiale. Senza dubbio, Dupin aveva una certa capacità analitica, ma non era quel fenomeno che Poe sembrava considerarlo. Alla faccia dell'umiltà. Come ho detto prima, Conan Doyle si laureò in medicina ma non esercitò subito la professione. In effetti, prima ancora di completare gli studi, si imbarcò come medico di bordo su una baleniera che lo portò anche al Polo Nord e di cui ci sono rimaste le sue annotazioni. Tornato in patria, cominciò il suo lavoro da medico generico con un suo studio, ma non ebbe mai una grande clientela. Questo fu uno dei motivi per cui ricominciò a scrivere. Nel frattempo, grazie a uno dei suoi pazienti, malato probabilmente di meningite e che morì di lì a breve, conobbe la sua prima moglie, Louise. primi anni del matrimonio coincidono anche con la stesura e la pubblicazione del primo romanzo in cui compare Sherlock Holmes, Uno studio in rosso. Non tutti sanno che la prima pubblicazione fu un disastro, nel senso che passò praticamente inosservato, e non tutti sanno che il nome pensato all'inizio da Conan Doyle per Holmes fu Sherrinford. Le mirabolanti avventure di Sherrinford Holmes raccontate da Ormond Sacker. Sì, anche Watson aveva un altro nome. Ma un nome così esotico per il dottore, che doveva un po' rappresentare l'uomo della strada, era evidente non andasse bene e fu ben presto cambiato nel più comune John Watson. Per quanto riguarda il nome Sherlock, la faccenda è un po' più complessa e ingarbugliata e le teorie sono innumerevoli. Comunque appare evidente che Conan Doyle abbia dato un cognome come nome di battesimo a Holmes. Sherlock, così come Mycroft, che sarebbe il nome del fratello di Holmes, sarebbero due cognomi abbastanza diffusi in alcune parti dell'Inghilterra. Oppure il nome di Sherlock sarebbe derivato dall'unione dei cognomi di due giocatori di cricket con cui lo stesso Conan Doyle giocava ai tempi dell'università. Oppure deriverebbe dai cognomi di due ispettori di polizia dell'epoca, oppure da Wendell Scherer, un investigatore di origini tedesche che nel 1881 fece parlare di sé tutta Londra per la sua condotta nel caso conosciuto come il St. Luke's Mystery. Un panettiere scomparso improvvisamente, una moglie che ha una relazione con un dipendente, nessun cadavere, eppure riuscì a farli condannare. Oppure ancora deriverebbe da Patrick Sherlock, un conoscente di Conan Doyle noto per essere dotato nell'arte del travestimento e della recitazione, una caratteristica anche questa del detective. Per quanto riguarda invece il cognome, Holmes, è abbastanza facile risalire all'omaggio che Conan Doyle fece nei confronti di una figura molto importante nell'America del XIX secolo. Mi riferisco a Oliver Wendell Holmes, un medico e scrittore statunitense che ebbe moltissima influenza nel secolo di cui stiamo parlando. Molto ammirato nella famiglia Doyle, combinava la formazione da medico con quella di scrittore. Da noi è poco conosciuto, ma se avete ascoltato la puntata del podcast su Piccole Donne, sappiate che anche Holmes faceva parte del circolo degli intellettuali di Boston, in cui gravitava anche il padre di Louisa May Alcott. Il suo romanzo Elsie Venner era molto conosciuto e molto apprezzato. Subito dopo la pubblicazione di Uno studio in rosso, Conan Doyle scopre lo spiritismo. Sono i primi anni in cui partecipa a sedute spiritiche, ma sembrerebbe che questi incontri lo lascino ancora abbastanza perplesso. Sarà negli ultimi anni della sua vita che lo spiritismo e i fenomeni occulti diventeranno gli interessi primari dello scrittore. Conan Doyle non scrisse solamente storie poliziesche, non scrisse solamente di Sherlock Holmes, anzi fu in realtà uno scrittore molto prolifico che non si limitò solamente a comporre e pubblicare i quattro romanzi di Sherlock Holmes, Uno studio in rosso, Il segno dei quattro, La valle della paura, Il mastino di Baskerville e 56 racconti che lo vedono protagonista insieme a Watson. Conan Doyle spaziò anche in altri ambiti e pubblicò tutta una serie di volumi di ambientazione storica o avventurosa, poi storie fantastiche o misteriose, racconti medici, racconti comici e pubblicò anche i romanzi del ciclo del Professor Challenger, di cui fa parte Il mondo perduto, che ispirò niente po' di meno che il compianto Michael Crichton, autore di Jurassic Park e di Il mondo perduto. Se in Uno studio in rosso compaiono già perfettamente delineati i due protagonisti, sarà con il secondo romanzo, Il segno dei quattro, che cominciano a emergere le abitudini più discutibili di Holmes. A parte il carattere incostante, adesso Sherlock Holmes ci appare circondato dal fumo forte proveniente dalla sua pipa, immerso in un disordine incredibile e incredibilmente dedito alla droga. Quale autore noto potrebbe oggi permettersi di introdurre così brutalmente il suo eroe, un drogato, senza sollevare le proteste del pubblico? Scrive lo scrittore Graham Greene. La risposta sarebbe: chiunque lo faccia con stile. Eppure la BBC ci mostra uno Sherlock che non solo non si droga, ma neanche fuma ed è alle prese con i cerotti di nicotina. Però questo political correct non è del tutto insensato, perché è in modo davvero brusco e puntiglioso che nel segno dei quattro compaiono sostanze stupefacenti dagli effetti collaterali alquanto importanti. Anzi, il romanzo comincia proprio così. Sherlock Holmes prese il suo flacone dall'angolo della mensola del caminetto e la sua siringa ipodermica da un elegante astuccio di marocchino. Con le sue dita lunghe e nervose infilò l'ago sottile e arrotolò la manica sinistra della camicia. Per un po' osservò pensoso l'avambraccio muscoloso e il polso, costellati di innumerevoli segni di punture. Alla fine infilò con gesto deciso la siringa, premette il pistone e si abbandonò nella poltrona di velluto con un lungo sospiro di soddisfazione. «Cos'è oggi?» gli chiesi, «morfina o cocaina?» «Cocaina», rispose, «soluzione al 7%. Vuole provarla?» L'uso della morfina o eroina e cocaina non era vista con così grande preoccupazione all'epoca di Sherlock Holmes, non si conoscevano gli effetti collaterali di queste droghe e venivano usati tranquillamente come medicinali. Certo, l'abuso di tali sostanze non era comunque considerato del tutto accettabile dalla buona società e, nella letteratura, indicava sempre personalità eccentriche o borderline. Nessuno di noi conoscerebbe Sherlock Holmes se non fosse per Watson. È lui che trascrive le principali avventure del detective. A parte la sua prima comparsa in uno studio in rosso, dove appare un po' malconcio a causa dei suoi recenti trascorsi, ecco come ce lo descrive Conan Doyle nel racconto L'avventura di Charles August Milverton. Un uomo di media statura, robusto, mascella quadrata, collo grosso, baffi. I famigerati baffi che solo la BBC ha cancellato, ma che donano assai a Jude Law nel suo Watson per il grande schermo. Da inquilino casuale a fedele braccio destro, il passo sembrerebbe breve, forse perché, nonostante il genio di Holmes svetti su ogni altro comune mortale, il dottor Watson possiede delle capacità non proprio comuni. Innanzitutto è un brillante medico e poi possiede tutta una serie di intrinseche caratteristiche che fanno di lui il compagno ideale per Holmes che, nonostante le parole poco lusinghiere, dice questo su Watson nell'avventura del soldato sbiancato. «Se nelle mie varie indagini mi carico del peso di un compagno, ciò non è affatto dovuto né a sentimentalismo né a capriccio, ma è perché Watson possiede alcune notevoli caratteristiche sue proprie, alle quali nella sua modestia ha sempre dato poca importanza, esagerando invece e sopravvalutando i miei pregi e le mie abilità. Un socio che prevede le vostre conclusioni e il modo come agirete è sempre pericoloso. Quando invece per questo socio ogni nuovo sviluppo della situazione si presenta come una rinnovata sorpresa e per il quale il futuro è sempre un libro chiuso, costui diventa veramente un compagno ideale. Vabbè. Per quanto Holmes lo consideri un vero amico, anzi l'unico amico, non riconosce a Watson una parità intellettuale. Ma in fondo Holmes considera intelligenti, ma con molte riserve, solamente due persone, suo fratello Mycroft e il suo acerrimo nemico Moriarty. Nel racconto L'avventura dei progetti Bruce Partington, parlando di Mycroft, Sherlock Holmes dice: «Lui possiede il cervello più preciso e ordinato di questo mondo, unitamente a una capacità immensa di registrare fatti. Tutti gli altri funzionari sono specialisti, ma la sua specializzazione è l'onniscienza». Mycroft lavora per il governo e il fratello arriva a dire di lui che si tratta della persona più indispensabile per il paese. Nel simpatico libro di Ransom Riggs, l'autore della trilogia di Miss Peregrine, intitolato Detective in poltrona, come si diventa Sherlock Holmes, Mycroft è paragonato a un computer, paragone in realtà fatto per primo da Singerson in Mycroft, l'altro Holmes. Ha perfino l'empatia di tale oggetto inanimato. Il problema non è solo questo, è che è pigro. Non ha ambizioni né energia, non uscirà mai fuori di casa per verificare le sue soluzioni, preferirà considerarle sbagliate anziché prendersi la briga di dimostrare a se stesso di aver ragione, dice di lui Holmes nel racconto L'interprete greco. Mentre l'altro genio ha un difetto difficilmente passabile sotto gamba, è un genio sì, ma del male. Quell'uomo è il Napoleone del crimine, Watson, è l'organizzatore di metà del male di quasi tutto ciò che rimane impunito in questa grande città. James Moriarty è un intelligentissimo professore di matematica, ma il suo vero piacere nella vita, e forse anche il suo vero lavoro, è perpetrare crimini, anzi pensarli per poi farli commettere ad altri. La sua è un'organizzazione criminale che Holmes paragona alla tela di un ragno con Moriarty al suo centro. Ci viene descritto anche fisicamente, molto alto e magro, con la fronte spaziosa, come Mycroft, e gli occhi infossati nelle orbite, sempre ben curato, all'aspetto malaticcio del topo di biblioteca. Un insospettabile, dunque. Visto che Conan Doyle sapeva ispirarsi a persone realmente esistenti, è lecito chiedersi se anche il personaggio di questo genio criminale provenga dalla realtà. E in effetti abbiamo una lista di sospettati abbastanza nutrita. Primo ad essere messo in campo, anche perché citato dallo stesso Holmes nella Valle della Paura, e confrontato direttamente con Moriarty, è Jonathan Wilde, figlio di genitori poveri ma rispettabili. Wilde divenne il collaboratore di un noto e corrotto poliziotto londinese nell'Inghilterra del XVIII secolo. Controllava prostitute e ladri e, allo stesso tempo, si prendeva il merito di combattere la criminalità. Fu giustiziato nel 1725. Ma c'è un altro criminale che un vero detective di Scotland Yard definì il Napoleone del crimine. Si tratta di Adam Worth, di origine tedesca, che fu dichiarato morto durante la guerra civile americana e grazie a questo agì indisturbato per anni finché fu arrestato. Riuscì a evadere e cominciò a organizzare spettacolari rapine alle banche. Lui e il suo complice si trasferirono in Europa, dove continuarono a commettere furti, quasi mai in prima persona. Alla fine fu arrestato per un solo misfatto e uscì di prigione per buona condotta. Ma ci sono anche figure di scienziati che potrebbero aver ispirato questo personaggio, magari in modo meno forte. Ma quello che è interessante notare è la dualità Holmes-Moriarty, la coppia di uguali e contrari e l'ammirazione che Holmes nutre per questo malvivente, un'ammirazione che addirittura sconfinerà nella nostalgia per la perdita dell'illustre Moriarty. Finora abbiamo parlato solo di gentiluomini o presunti tali, ma nell'universo di Sherlock Holmes compaiono anche le donne. Sì, è vero che non è uno degli interessi principali del detective perché l'amore influisce negativamente sull'intelletto, ma c'è almeno una donna, anzi, la donna che vale la pena di menzionare. Stiamo parlando di Irene Adler, che compare nel racconto Uno scandalo in Boemia e sappiamo subito quanto Holmes ne sia rimasto affascinato. Bellissima e intelligente, è una delle poche persone che riesce a mettere in difficoltà Sherlock e che lo batte in astuzia, lasciandolo con un palmo di naso. Per recuperare un oggetto in possesso della donna, Sherlock ne seguirà i movimenti usando la sua arte nei travestimenti, in cui è maestro, e imparandola a conoscere. Il fatto di essere stato sconfitto per di più da una donna lascia Sherlock decisamente confuso, una confusione che ben presto si tramuta in adorazione per la bellissima ex cantante d'opera. Mentre le donne nel mondo del detective hanno un ruolo marginale, come la signora Hudson, padrona di casa dell'appartamento di Baker Street, che nutre un terrore reverenziale per Holmes, nella vita del dottor Watson ricoprono un ruolo ben più importante. Watson incontra la sua prima moglie Mary proprio durante la seconda avventura di Sherlock, Il segno dei quattro, ed è indubbio che il genere femminile per lui abbia più di qualche attrattiva. I matrimoni di Watson, sicuramente più di uno, e la descrizione di Irene Adler ci riportano alla realtà e alla vita di Conan Doyle. Sposato con Louise, come abbiamo visto, ebbe da lei due figli. La moglie però morì di tubercolosi dopo più di 10 anni dalla diagnosi della malattia. E nel frattempo lo scrittore intrecciò una relazione con un'altra giovane donna. Conan Doyle disse sempre a tutti che fino a quando la prima moglie non morì, lui aveva mantenuto la relazione puramente platonica. A confermare la veridicità delle sue affermazioni ci sarebbero le lettere dello scrittore a sua madre, ma non bisogna certo dimenticare il forte ascendente che la donna ebbe sempre sul figlio e il legame di complicità che li univa. Del resto, poi, la madre stessa di Conan Doyle intrecciò una relazione con un uomo parecchio più giovane di lei, da cui sembrerebbe abbia avuto anche una figlia quando ancora il marito era in vita ed entrava e usciva dagli ospedali. Secondo queste lettere, e anche secondo la figlia di primo letto, Louise, la prima moglie, avrebbe addirittura benedetto l'unione tra i due e, appena un anno dopo la sua morte, Conan Doyle sposò Jean Elizabeth Leakey, che aveva pazientemente atteso la morte della prima moglie per diventare Lady Conan Doyle nel 1907. Secondo il biografo Andrew Lysett, i rapporti con i figli di primo letto si deteriorarono, li mandarono a studiare all'estero e solo dopo una lunga opera di convincimento la figlia poté studiare canto come voleva. La ragazza insinuava che era la moglie del padre a non volerlo per non vedere usurpato il suo posto di cantante e musicista di famiglia. Dalle lettere dei due ragazzi si intravede una profonda delusione e sofferenza e faranno di tutto per vedersi tra di loro durante le vacanze che passavano lontani dalla casa paterna. A quest'altezza Conan Doyle aveva già ucciso il suo famoso personaggio e ci vollero ben 9 anni affinché si decidesse a riscrivere di Sherlock Holmes. Era abbastanza stufo di lui, lo diceva sempre, eppure aveva un successo enorme. Il pubblico scriveva tantissime lettere indirizzate al celebre detective e quando uscì l'ultima avventura, o il problema finale, molte persone si aggirarono per Londra con lutto al braccio. Ma non solo, era così amato e apprezzato che lo stesso Conan Doyle veniva interpellato su alcuni casi, come il famoso caso del The Great Wyrley Outrage, dove riuscì a dimostrare l'innocenza del suo assistito e mettendo in moto addirittura una battaglia che portò alla nascita della Corte di Appello Penale in Inghilterra. Conan Doyle dovette comunque cedere. Ci mangiavano in troppi con Sherlock Holmes, compresa la sua famiglia, e nel 1902 uscì Il Mastino dei Baskerville, ma dovette arrendersi definitivamente alle insistenze dei fan e dell'editore, riportando definitivamente in vita l'investigatore che chiuderà la sua carriera solamente nel 1927 con la raccolta di racconti Il Taccuino di Sherlock Holmes. Gli anni della scomparsa del detective furono gli anni in cui, a causa della malattia della moglie, la famiglia Doyle si spostò da un luogo termale all'altro nel tentativo di scongiurare la tubercolosi, che però si cronicizzò. Furono gli anni in cui lo scrittore conobbe la sua seconda futura moglie, in cui si staccò definitivamente dalla madre dei suoi figli, aspettando, come un uccello del malaugurio, che la poveretta morisse. Ci mise 13 anni per fare largo alla sostituta, che diede a Conan Doyle altri 3 figli. E come autore non rimase certo inattivo, scrisse moltissime opere storiche di avventura e nel 1912 fece la sua comparsa il professor Challenger, protagonista di ben 5 romanzi, tra cui il celeberrimo Il mondo perduto di cui vi ho già parlato. Durante la Prima Guerra Mondiale morì il suo primo figlio maschio Kingsley, e nonostante ebbe una reazione apparentemente fredda, fu proprio in concomitanza con questo evento e con altre morti in famiglia durante la guerra che Doyle cominciò a dedicarsi seriamente allo spiritismo, coinvolgendo anche la famiglia. Tanto che dopo la sua morte per infarto nel 1930, la moglie dichiarerà senza mezzi termini che nessuna decisione importante in casa era presa senza aver prima consultato il marito defunto. La certezza che in molti casi le sedute spiritiche fossero truffe o raggiri non lo fermò certo dall'avere l'assoluta convinzione che parlare con i morti non solo era possibile, ma facilmente attuabile. Sebbene fosse ridicolizzato da più parti, non accantonò mai tale idea, perfino quando nel 1917 fu vittima di un'atroce beffa da parte di 2 ragazzine che si fotografarono niente meno che con delle fate. Conan Doyle, figlio e nipote di illustratori che avevano caro il piccolo popolo, credette alle 2 cuginette di 16 e 10 anni, Elsie Wright e Frances Griffith, e scrisse perfino un saggio intitolato Le fate fotografate, un evento epocale. Sta di fatto che le 2 ragazzine in vecchiaia svelarono l'inganno. Per spezzare una lancia a favore di Conan Doyle si deve dire che comunque, prima di esporsi al pubblico ludibrio, mostrò le foto a degli esperti che le giudicarono autentiche. E Sherlock Holmes? Beh, sopravvive ancora oggi e, a parte gli innumerevoli film cinematografici, la filmografia è a dir poco sterminata, ma vi lascio 2 chicche, Piramide di paura, di cui vi ho già parlato, protagonista un giovane Sherlock Holmes prodotto da Steven Spielberg, la commedia con Michael Caine, Senza indizio. Lo troviamo anche nei fumetti, nei cartoni animati, come dimenticare la fantastica coproduzione Rai e Tokyo Movies Shinsha sotto l'egida di Hayao Miyazaki, Il fiuto di Sherlock Holmes, nei videogiochi, nei giochi da tavolo, nei libro game, nelle serie TV e in tutti in quei personaggi che chiaramente si ispirano all'investigatore.